Società. La tutela dei soci di minoranza. I soci di una società godono di capacità decisionale diversa, in funzione della misura in cui partecipano al capitale sociale. Possono definirsi soci di minoranza i soci che non sono in grado di esercitare una influenza determinante, attraverso il proprio voto in assemblea, nell'approvazione delle delibere che riguardano le decisioni più importanti della società. A tal proposito, è opportuno riepilogare sinteticamente i quorum costitutivi e deliberativi di società per azioni e società a responsabilità limitata per quanto riguarda le società per azioni, chiuse, cioè non quotate, ai sensi degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, salvo diversa disposizione dello Statuto, l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, si costituisce regolarmente con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nelle convocazioni successive, invece, essa delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque ne sia la percentuale. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, nelle convocazioni successive, si costituisce validamente con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato. Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata ai sensi degli articoli 2479 bis e 2479 sesto comma del Codice Civile, salva diversa disposizione statutaria, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo che per le delibere che comportino una modifica all'atto costitutivo od operazioni tali da determinare una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale. Le decisioni extraassembleari sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Ciò premesso, esaminiamo sinteticamente quali sono i diversi diritti dei soci di minoranza, in funzione della misura della partecipazione detenuta nella società. Nelle società per azioni, la titolarità di almeno il 5% del capitale sociale consente al socio di minoranza di impugnare la delibera che non sia conforme alla legge o allo statuto sociale e denunziare all'organo di controllo fatti ritenuti censurabili, obbligando lo stesso ad indagare senza ritardo a riguardo e a presentare le proprie conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea dei soci. Una partecipazione di almeno il 10% del capitale sociale consente al socio di minoranza di chiedere agli amministratori la convocazione dell'assemblea e di agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società. Una partecipazione di almeno il 20% del capitale sociale consente al socio di minoranza di esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Infine, una partecipazione di almeno il 33% del capitale sociale consente al socio di minoranza di chiedere il rinvio dell'assemblea e di porre il veto nell'assemblea straordinaria in seconda convocazione. Nelle società a responsabilità limitata, tutti i soci, indipendentemente dalla loro partecipazione nella società, possono esercitare i diritti di informazione sull'andamento della società e di consultazione dei documenti societari, possono impugnare le delibere assembleari e proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. I soci che detengono almeno i due terzi del capitale sociale possono rinunziare o transigere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, sempre che non si oppongano tanti soci che ne rappresentano almeno il 10% del capitale. I soci che rappresentano il 33% del capitale possono chiedere la convocazione dell'assemblea per deliberare su determinate materie. Spesso accade che i soci di minoranza di una società, per molte ragioni, non valutino adeguatamente le conseguenze di una conflittualità con i soci di maggioranza. Gli svantaggi tipici del socio di minoranza sono costituiti essenzialmente da l'esclusione dalla distribuzione degli utili, qualora la maggioranza preferisca non distribuirli o reinvestirli, l'esclusione dalla partecipazione alle cariche sociali, generalmente riservate alla maggioranza, la carenza di informazione circa l'andamento della società, la possibile uscita forzosa dalla società, in caso di riduzione del capitale sociale o delibera di scioglimento anticipato. Il Codice Civile garantisce ai soci di minoranza alcuni diritti, che li tutelano nei confronti della maggioranza, quali in particolare il diritto di intervento in assemblea, il diritto di chiedere un rinvio dell'assemblea per mancanza di informazioni, il diritto di convocare l'assemblea, il diritto di informazione e consultazione, il diritto di impugnare le delibere illegittime, il diritto di promuovere l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, il diritto di recesso. Tali diritti, tuttavia, non sempre sono sufficienti a tutelare adeguatamente i soci di minoranza e a valorizzarne adeguatamente l'investimento, e in ogni caso, non sono in grado di evitare il sorgere di un conflitto con gli altri soci, e dunque di un contenzioso. Sono invece molto più efficaci per i soci di minoranza forme di tutela preventive, consistenti nell'inserimento di opportune clausole, nello statuto o in un patto parasociale. In primo luogo, è possibile prevedere nello statuto o nei patti parasociali quorum rafforzati per le delibere attinenti materie di particolare rilievo, quali in particolare, nomina e revoca delle cariche sociali, approvazione del bilancio, aumenti di capitale, operazioni straordinarie. In tal modo, il socio di minoranza è in grado di impedire l'adozione di delibere che possono recare un pregiudizio ai propri interessi, modificando i quorum deliberativi su talune materie, in modo da acquisire maggior peso decisionale all'interno della società ed esercitare così un potere di veto. Inserire tale previsione nello statuto o in un patto parasociale non è equivalente. Lo statuto è dotato di efficacia reale, e quindi vincola anche i terzi. Viceversa, il patto parasociale ha efficacia obbligatoria, cioè vincola solo i soci che lo hanno sottoscritto, o eventualmente anche altri soggetti non soci che lo abbiano anch'essi sottoscritto, e non la società. Di conseguenza, qualora una clausola di rafforzamento di un determinato quorum deliberativo venga inserita in un patto parasociale, la delibera eventualmente adottata non conformemente a quanto previsto dal patto non potrà essere impugnata, ma sarà fonte di responsabilità contrattuale per il socio inadempiente, il quale sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti degli altri soci. L'inserimento di tali forme di tutela in un patto parasociale è in linea di massima preferibile quando vi sono esigenze di riservatezza, oppure è opportuno coinvolgere soggetti terzi rispetto ai soci, o quando i soci intendono adattare o modificare il patto alla sopravvenienza di future circostanze, senza essere costretti a ricorrere all'assemblea e all'atto pubblico, necessari invece per modificare lo statuto. Una ulteriore forma di tutela per il socio di minoranza di società a responsabilità limitata può consistere nel diminuire la soglia minima per la convocazione dell'assemblea. L'articolo 2479, comma 1 del Codice Civile prevede infatti che l'assemblea dei soci di società a responsabilità limitata può essere convocata da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Lo statuto potrebbe abbassare tale soglia, inserendo la possibilità per i soci di chiedere la convocazione dell'assemblea anche titolari di una quota inferiore del capitale. Con riferimento alle decisioni dell'organo amministrativo della società, il socio di minoranza ha generalmente interesse a regolamentare la possibilità di essere rappresentato nell'amministrazione della società, escludendo la possibilità di un organo amministrativo monocratico. In una società per azioni, il diritto alla partecipazione all'organo amministrativo potrà essere garantito dall'introduzione, in statuto, di un meccanismo di voto di lista, minor tenuta e invece offerta dalla sottoscrizione di un patto parasociale, che obblighi i soci di maggioranza e di minoranza ad accordarsi preventivamente sulla nomina delle cariche sociali. In una società a responsabilità limitata è inoltre possibile attribuire, nello statuto, diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del Codice Civile. Tale norma prevede la possibilità di derogare al principio generale di proporzionalità delle partecipazioni sociali, attribuendo particolari diritti a singoli soci, indipendentemente dalla misura delle quote dagli stessi detenute nella società. Ciò consente appunto ai soci di minoranza di avere diritti maggiori rispetto a quelli che agli stessi spetterebbero in relazione alla quota di partecipazione. In questo modo è quindi possibile attribuire al socio di minoranza il diritto di designare le persone nell'ambito delle quali i soci devono scegliere gli amministratori o alcuni di essi, Il diritto di esprimere il gradimento circa le persone designate o nominate dagli altri soci o di revocarli, il diritto di nominare uno o più amministratori in via diretta, e cioè in modo extra-assembleare o senza decisione dei soci, il diritto di ricoprire, anche personalmente, la carica di amministratore per un determinato periodo di tempo, o senza limiti di tempo, ed eventualmente anche senza alcuna nomina. Possono altresì essere attribuiti ai soci di minoranza diritti in ordine al compimento di atti di gestione, quali ad esempio il diritto a rilasciare autorizzazioni preventive, diritti di veto o, addirittura, di decisione, in ordine al compimento di determinate operazioni gestorie, a prescindere dal fatto che si ricopra o meno la carica di amministratore, e il diritto di opporsi a determinati atti di gestione, ancorché il socio non sia investito del potere di amministrare, analogamente a quanto previsto dall'articolo 2257 del Codice Civile nelle società personali per l'amministrazione disgiuntiva. I diritti particolari assegnati ai soci di società a responsabilità limitata possono inoltre riguardare anche la distribuzione degli utili eventualmente generati dalla società, in modo da prevenire che il socio di maggioranza attui una politica di accantonamento degli utili generati e privi così la minoranza di una qualche forma di ritorno sull'investimento, incentivandola nel caso di dissidio a cedere la propria partecipazione. Lo statuto può quindi prevedere che in deroga alla regola generale di cui all'articolo 2468, comma 2 del Codice Civile, secondo la quale ciascun socio beneficia dei diritti che gli derivano dalla sua partecipazione al capitale sociale in relazione alla misura della propria di partecipazione uno o più soci abbiano il diritto di vedersi attribuita una quantità di dividendi maggiore rispetto a quella gli spetterebbe in base all'entità della propria quota di partecipazione. Un altro efficace strumento di tutela per il socio di minoranza è costituito dal diritto di recesso, dalla società. L'articolo 2437 del Codice Civile prevede che un socio possa recedere dalla società in alcuni casi, che si riferiscono a modifiche statutarie, adottate con delibera assemblare alla quale il socio non abbia concorso, di notevole importanza, ovvero, la modifica dell'oggetto sociale quando implica un cambiamento significativo dell'attività della società, la trasformazione della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso, la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso, le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Al di là di tali ipotesi, previste dalla legge, lo statuto può prevedere ulteriori casi che legittimano l'esercizio del diritto di recesso, cosiddetto recesso convenzionale, consentendo in tal modo al socio di minoranza di fuoriuscire più agevolmente dalla società. È quindi possibile prevedere nello statuto che un socio possa recedere dalla società, ad esempio per mancato raggiungimento da parte della società di determinati risultati economici, per raggiungimento da parte del socio di una determinata età, e così via. Infine, un'altra forma di tutela preventiva utile al socio di minoranza è costituita dall'ottenimento di diritti di exit, cioè di uscita, dalla società, diversa dal recesso, di cui abbiamo parlato prima. A tal proposito, sono utili alcune clausole, ricorrenti nei patti parasociali ma spesso presenti anche negli statuti di società che consentono di regolare l'exit del socio, quali le clausole di co-vendita, o tag along, che consentono al socio di minoranza di tutelarsi nel caso in cui la maggioranza voglia cedere la propria partecipazione ad un terzo che non gli sia gradito come futuro socio o, comunque, a condizioni economiche di interesse anche per il socio di minoranza stesso, le clausole di opzione put, che attribuiscono alla minoranza il diritto di vendere alla maggioranza la propria partecipazione al ricorrere di determinate circostanze. Al di là delle forme di tutela preventiva sopra descritte, la legge accorda al socio di minoranza degli strumenti di tutela in via giudiziaria. Tali strumenti sono essenzialmente costituiti da la possibilità di impugnare le delibere assembleari invalide, la possibilità di revocare e, o di esperire un'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo, la possibilità di denunzia ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile. Per quanto concerne la possibilità di impugnazione delle delibere assembleari, Fermo restando che i soci di minoranza possono impugnare qualunque delibera che ritengano invalida, in occasione della quale siano rimasti assenti e abbiano votato in senso contrario, un'occasione particolarmente importante in occasione della quale i soci possono far sentire la propria voce e far valere il proprio diritto di impugnazione è l'approvazione del bilancio. Rimandando ad altro articolo per un approfondimento sulle azioni di revoca e responsabilità nei confronti degli amministratori, soffermiamoci ora sulla denunzia di gravi irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile. Tale norma consente ai soci di attivare l'intervento dell'autorità giudiziaria all'interno della vita della società, allo scopo di ripristinare la legalità dell'amministrazione della società stessa, alterata da una illecita attività di gestione da parte degli amministratori. La norma prevede infatti che, se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società, i soci che rappresentano un decimo del capitale sociale, o uno ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, possono denunziare i fatti al tribunale, il quale può attivarsi per rimuovere le irregolarità rilevate, scongiurando il pericolo di futuri danni e preservando l'integrità del patrimonio sociale. L'articolo 2409 del Codice Civile è dettato solo per le società per azioni, il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, modificando l'art 2477 del Codice Civile, a re, introdotto la possibilità di ricorrere all'azione di cui all'art 2409 del Codice Civile anche nei casi di mala gestio degli amministratori di società a responsabilità limitata. La nozione di gravi irregolarità nella gestione amministrativa è notevolmente elastica, in generale, esse consistono in fatti o atti compiuti dagli amministratori, con dolo o con colpa, riguardanti la sfera societaria, attuali e dannose per la società. Il controllo è limitato alla valutazione della legittimità delle scelte di gestione da parte degli amministratori, non essendo prevista la possibilità di estendere l'indagine giudiziaria anche sul merito di tali scelte, in ossequio alla cosiddetta Business Judgment Rule. Per l'esperibilità dell'azione di controllo giudiziario, è sufficiente che vi sia un fondato sospetto della commissione, da parte degli amministratori, di gravi irregolarità nella gestione della società, non essendo necessario dimostrare le gravi irregolarità di gestione. A seguito della proposizione della denuncia ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, l'autorità giudiziaria deve valutare, in base ad un giudizio prognostico, se vi sia la ragionevole probabilità della realizzazione di un danno sofferto dalla società a causa del compimento di atti di mala gestio ascrivibili agli amministratori. Qualora il denunciato sospetto di irregolarità sussista, il Tribunale, previa audizione degli amministratori, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società, a spese dei soci ricorrenti, subordinandola, ove ritenuto opportuno, alla prestazione di una cauzione, o sospendere il procedimento per un determinato periodo, in modo che l'Assemblea sostituisca gli amministratori con soggetti di adeguata professionalità, che sono tenuti ad accertare la sussistenza delle violazioni denunciate e, in caso positivo, eliminarne le conseguenze. Qualora, invece, i ricorrenti abbiano presentato, contestualmente alla denuncia, la prova dell'effettiva esistenza delle irregolarità, oppure se la stessa emerge dagli esiti dell'ispezione, il Tribunale ha la facoltà di disporre gli opportuni provvedimenti provvisori, di carattere cautelare, necessari per impedire la reiterazione delle irregolarità rilevate o l'aggravarsi degli effetti dannosi che da esse sono derivati. Tali provvedimenti possono prevedere la limitazione di poteri, la sospensione di un'assemblea, di un amministratore o di un dirigente, l'inibizione del compimento di un atto, l'affidamento della tenuta della contabilità ad un esperto, la convocazione dell'assemblea per l'adozione delle misure più opportune. Nei casi più gravi, la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario, il quale è legittimato, ove ne ricorrano i presupposti, a proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori.